Državni izpitni center. Splošna matura 2021. Lepo pozdravljeni. Pričenja se reševanje izpitne pole slušnega razumevanja italijanščine. Izpitna pola je sestavljena iz dveh delov, dela A in dela B. Vsak del vsebuje govorjeno izhodiščno besedilo in nalogo, ki se nanj nanaša. Najprej boste nalogo prebrali, nato boste poslušali besedilo in lahko že med poslušanjem nalogo sproti reševali. Vsako besedilo boste poslušali po dvakrat, vmes pa bo premor za reševanje. Začetek in konec besedila bo označeval takle zvočni znak. Rešitve pišite z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom v izpitno polo v zato predvideni prostor znotraj okvirja. Pišite čitljivo in skladno s pravopisnimi pravili. Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev zapišite na novo. Nečitljivi zapisi in nejasni popravki bodo ocenjeni z nič točkami. Zaupajte vase in v svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha. Poslušajte pozorno. Odprite izpitno polo. Del A. Na voljo imate nekaj časa, da preberete vprašanja. Prisluhnite besedilu in že sproti rešujte nalogo.
Valentino Rossi è per la nona volta campione del mondo. Terzo sul gradino del podio, quindi la gara vinta da Stoner con Pedrosa secondo, Rossi terzo, Lorenzo quarto. Rossi che sta festeggiando al suo modo con le sue gag, si è messo sopra il casco il numero 9, ma soprattutto la maglietta con la scritta Gallina vecchia fa buon brodo per mettere in evidenza la sua grande longevità.
Una longevità da record che sarebbe durata altri 10 anni. Il 9 volte campione del mondo Valentino Rossi, nato nel febbraio del 79, è ancora in pista con il carisma e lo spirito di sempre per competere con avversari molto più giovani di lui.
Gli anni passano e dietro la solita maschera canzonatoria scoprì un uomo, il quarantenne signor Rossi.
Sono contento perché comunque sono un quarantenne in forma, fisicamente ma anche come animo, e quindi quella è la cosa più importante, ecco. E naturalmente quando si hanno 20 anni ma anche 30, quelli di 40 ti sembrano terribilmente vecchi, e alla fine un po' è vero, però si sta bene, dai. Io sono molto vecchio per il lavoro che faccio, che poi è anche la mia passione, però per la vita a 40 anni si sta bene. No one knows
what it's like. In principio fu il figlio di Graziano, il quale poi diventò il papà di Valentino, che a sua volta diventerà papà. Figli.
Sì, sì, mi piacerebbe averne, e penso che se va tutto bene lo farò, ecco. Mi prendo ancora un pochino di tempo perché secondo me è difficile conciliare questa vita con la vita di babbo, ecco. Però sono molto ottimista sul fatto, ecco.
Nel caso tu avessi un figlio, vorresti che assomigliasse a te, a tua madre o a tuo padre?
Vorrei che assomigliasse a mia madre. Perché io somiglio molto a mia madre. Beh, vabbè, anche mio babbo è fantastico e mi ha insegnato tantissime cose, però è un personaggio un po' estremo sotto tanti punti di vista. Invece la Steffi è più malleabile, ecco. Quindi il carattere e l'educazione di mia mamma secondo me sarebbe perfetta. E gli occhi azzurri mi piacerebbe, perché di solito è mia mamma che ha dato gli occhi azzurri a me, a mio fratello, e il suo è il gene, ecco. Don't look back.
Il tempo, i tempi, questo nuovo secolo e quello passato.
Prima c'era più leggerezza in generale, sia nello sport, sia nel motociclismo, sia in tutti gli sport, ma anche nella vita. Quello che è cambiato veramente tanto è che adesso ormai siamo sempre live. soprattutto le persone un po' famose, ecco. È veramente difficile ormai essere in un posto e non dirlo a nessuno, perché comunque fai una foto, la mettono sui social, fai un video, tutti sanno dove sei, ecco. Questa è una cosa un po' che io, a me mi piace la privacy, mi piace un po' riuscire a fare le mie cose senza dirle a nessuno.
Prima o poi arriverà il momento in cui Valentino dirà basta. Quel che di più prezioso gli resterà della sua ultra ventennale carriera non saranno i trofei.
Avere così tanti tifosi, così tanti appassionati che si emozionano quando mi vedono, quella è la cosa che rimane di più, ecco, il tesoro che rimane di più della carriera.
Se fosse Dio per un giorno, cosa farebbe Vale, l'idolo delle folle?
Cerco di rimettere a posto il nostro pianeta, la Terra, tipo rifare uno zero di tutti magari i danni che abbiamo fatto per avere altri 5, 6, 700 mila anni da vivere. E quindi se fossi Dio per un giorno, forse farei quello lì.
Besedilu prisluhnite še enkrat in rešite nalogo.
Sì, Valentino Rossi è per la nona volta campione del mondo. Terzo sul gradino del podio, quindi la gara vinta da Stoner con Pedrosa secondo, Rossi terzo, Lorenzo quarto. Rossi, che sta festeggiando al suo modo con le sue gag, si è messo sopra il casco il numero 9, ma soprattutto la maglietta con la scritta Gallina Vecchia fa buon brodo, per mettere in evidenza la sua grande longevità.
Una longevità da record che sarebbe durata altri 10 anni. Il 9 volte campione del mondo Valentino Rossi, nato nel febbraio del 79, è ancora in pista con il carisma e lo spirito di sempre per competere con avversari molto più giovani di lui.
Gli anni passano e dietro la solita maschera canzonatoria scoprì un uomo, il quarantenne signor Rossi.
Sono contento perché comunque sono un quarantenne in forma, fisicamente, ma anche come animo, e quindi quella è la cosa più importante, ecco. E naturalmente quando si hanno 20 anni, ma anche 30, quelli di 40 ti sembrano terribilmente vecchi, e alla fine un po' è vero, però si sta bene, dai. Io sono molto vecchio per il lavoro che faccio, che poi è anche la mia passione, però per la vita a 40 anni si sta bene. No one knows
what it's like. In principio fu il figlio di Graziano, il quale poi diventò il papà di Valentino, che a sua volta diventerà papà. Figli.
Sì, sì, mi piacerebbe averne, e penso che se va tutto bene lo farò, ecco. Mi prendo ancora un pochino di tempo, perché secondo me è difficile conciliare questa vita con la vita di babbo, ecco. Però sono molto ottimista sul fatto, ecco.
Nel caso tu avessi un figlio, vorresti che assomigliasse a te, a tua madre o a tuo padre?
Vorrei che assomigliasse a mia madre, perché io assomiglio molto a mia madre. Beh, vabbè, anche mio babbo è fantastico e mi ha insegnato tantissime cose, però è un personaggio un po' estremo sotto tanti punti di vista. Invece la Steffi è più malleabile, ecco. Quindi il carattere e l'educazione di mia mamma secondo me sarebbe perfetta. E gli occhi azzurri mi piacerebbe, perché di solito è mia mamma che ha dato gli occhi azzurri a me, a mio fratello, e il suo è il gene, ecco. Don't look back.
Il tempo, i tempi, questo nuovo secolo e quello passato.
Prima c'era più leggerezza in generale, sia nello sport, sia nel motociclismo, sia in tutti gli sport, ma anche nella vita. Quello che è cambiato veramente tanto è che adesso ormai siamo sempre live, soprattutto le persone un po' famose, ecco. È veramente difficile ormai essere in un posto e non dirlo a nessuno, perché comunque fai una foto, la mettono sui social, fai un video, tutti sanno dove sei, ecco. Questa è una cosa un po' che io, a me mi piace la privacy, mi piace un po' riuscire a fare le mie cose senza dirle a nessuno.
Prima o poi arriverà il momento in cui Valentino dirà basta. Quel che di più prezioso gli resterà della sua ultra ventennale carriera non saranno i trofei.
Avere così tanti tifosi, così tanti appassionati che si emozionano quando mi vedono, quella è la cosa che rimane di più, ecco, il tesoro che rimane di più della carriera.
Se fosse Dio per un giorno, cosa farebbe Vale, l'idolo delle folle?
Cerco di rimettere a posto il nostro pianeta, la Terra, tipo rifare uno zero di tutti magari i danni che abbiamo fatto per avere altri 5, 6, 700 mila anni da vivere. E quindi se fossi Dio per un giorno, forse farei quello lì.
Prehajamo k delu B. Na voljo imate nekaj časa, da preberete vprašanja. Prisluhnite besedilu in že sproti rešujte nalogo.
Lei sa fare gli spaghetti alla carbonara?
Aldo Fabrizi è stato il poeta e il cantore della pasta, uno dei caposaldi dell'identità italiana. Gli italiani, infatti, sono considerati mangia spaghetti per eccellenza. Lo stereotipo, del resto, rispecchia la realtà. L'Italia è il primo produttore, il primo esportatore e il primo consumatore di pasta nel mondo. È il piatto preferito dagli italiani. 9 su 10 ne consumano con frequenza e ogni anno, sulle loro tavole, vengono serviti 23 kg di pasta a testa. Viene allora spontaneo chiedersi quando abbiamo cominciato a mangiare la pasta. Da un certo punto di vista si potrebbe rispondere: da sempre. Fin dall'antichità, infatti, tutte le civiltà del Mediterraneo, del Medio Oriente e in parte quelle indoeuropee fondavano la loro alimentazione su un impasto di acqua e farina, principalmente sotto forma di pane. Nel Medioevo, però, due diverse tradizioni si affermano. Nel nord e centro Italia prevale la sfoglia e quindi la pasta fresca, con la quale preparare, per esempio, tortelli ripieni. Al sud, invece, già al tempo della dominazione araba, troviamo la pasta secca di grano duro, con la quale, in età moderna, si producono maccheroni, vermicelli e, infine, gli spaghetti. Si trattava tuttavia di prodotti che solo di tanto in tanto facevano la loro comparsa nell'alimentazione, sia popolare che aristocratica, per esempio come accompagnamento alle carni o nelle zuppe. Poi, nel Settecento, a Napoli, la svolta. Il consumo di pasta si diffonde in tutti gli strati della società, soppiantando altri alimenti. La pasta sazia la fame, è nutriente, economica e si conserva a lungo. È prodotta sempre più spesso al di fuori del nucleo familiare, nelle botteghe artigiane dotate di nuovi macchinari. Professor Alberto De Bernardi, Università di Bologna. La storia della pasta ha origini antiche, ma lei, nel suo ultimo libro, colloca un decisivo punto di svolta nella Napoli del Settecento. Perché proprio lì? Perché proprio allora?
Per una ragione strutturale che riguarda il fatto che nel Settecento si verifica in tutta Europa un grave peggioramento delle condizioni di vita alimentari delle popolazioni meno abbienti, delle popolazioni rurali, ma anche dei lavoratori delle città, dovute a una serie di fenomeni che affondavano le loro radici nelle evoluzioni economiche, nella pestilenza, nelle malattie, nelle guerre, con il risultato che le persone, le famiglie, i gruppi vanno cercando delle alternative. No? Delle alternative che sono nutrizionali e delle alternative che sono facilmente reperibili. E abbiamo tre storie che apparentemente distanti tra di loro sono in realtà determinate da questo stesso fattore. La storia della patata in Germania e in altri paesi dell'Europa settentrionale, la storia del mais, cioè della polenta, nelle campagne della pianura padana, ma nel sud della Francia, in Spagna, eccetera, e la storia della pasta a Napoli.
La pasta è meglio o peggio di questi prodotti?
La pasta di grano duro è molto meglio perché, contenendo glutine, contiene una proteina altamente nutriente. Quindi, mentre non si può vivere di polenta, si può vivere solo di pasta.
Besedilu prisluhnite še enkrat in rešite nalogo.
Lei sa fare gli spaghetti alla carbonara?
Aldo Fabrizi è stato il poeta e il cantore della pasta, uno dei caposaldi dell'identità italiana. Gli italiani, infatti, sono considerati mangia spaghetti per eccellenza. Lo stereotipo, del resto, rispecchia la realtà. L'Italia è il primo produttore, il primo esportatore e il primo consumatore di pasta nel mondo. È il piatto preferito dagli italiani. 9 su 10 ne consumano con frequenza e ogni anno, sulle loro tavole, vengono serviti 23 kg di pasta a testa. Viene allora spontaneo chiedersi quando abbiamo cominciato a mangiare la pasta. Da un certo punto di vista si potrebbe rispondere: da sempre. Fin dall'antichità, infatti, tutte le civiltà del Mediterraneo, del Medio Oriente e in parte quelle indoeuropee fondavano la loro alimentazione su un impasto di acqua e farina, principalmente sotto forma di pane. Nel Medioevo, però, due diverse tradizioni si affermano. Nel nord e centro Italia prevale la sfoglia e quindi la pasta fresca, con la quale preparare, per esempio, tortelli ripieni. Al sud, invece, già al tempo della dominazione araba, troviamo la pasta secca di grano duro, con la quale, in età moderna, si producono maccheroni, vermicelli e, infine, gli spaghetti. Si trattava tuttavia di prodotti che solo di tanto in tanto facevano la loro comparsa nell'alimentazione, sia popolare che aristocratica, per esempio come accompagnamento alle carni o nelle zuppe. Poi, nel Settecento, a Napoli, la svolta. Il consumo di pasta si diffonde in tutti gli strati della società, soppiantando altri alimenti. La pasta sazia la fame, è nutriente, economica e si conserva a lungo. È prodotta sempre più spesso al di fuori del nucleo familiare, nelle botteghe artigiane dotate di nuovi macchinari. Professor Alberto De Bernardi, Università di Bologna. La storia della pasta ha origini antiche, ma lei, nel suo ultimo libro, colloca un decisivo punto di svolta nella Napoli del Settecento. Perché proprio lì? Perché proprio allora?
Per una ragione strutturale che riguarda il fatto che nel Settecento si verifica in tutta Europa un grave peggioramento delle condizioni di vita alimentari delle popolazioni meno abbienti, delle popolazioni rurali, ma anche dei lavoratori delle città, dovute a una serie di fenomeni che affondavano le loro radici nelle rivoluzioni economiche, nella pestilenza, nelle malattie, nelle guerre, con il risultato che le persone, le famiglie, i gruppi vanno cercando delle alternative. No? Delle alternative che sono nutrizionali e delle alternative che sono facilmente reperibili. E abbiamo tre storie che apparentemente distanti tra di loro sono in realtà determinate da questo stesso fattore. La storia della patata in Germania e in altri paesi dell'Europa settentrionale, la storia del mais, cioè della polenta, nelle campagne della pianura padana, ma nel sud della Francia, in Spagna, eccetera, e la storia della pasta a Napoli.
La pasta è meglio o peggio di questi prodotti?
La pasta di grano duro è molto meglio perché, contenendo glutine, contiene una proteina altamente nutriente. Quindi, mentre non si può vivere di polenta, si può vivere solo di pasta.
končuje se slušno preverjanje italijanščine. Nehajte pisati, zaprite izpitno polo in jo položite na rob mize. Nasvidenje in srečno!